Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Siamo qui su Unica Radio, ai microfoni, in compagnia di un'attrice, Paola Assini. Ciao Paola.
Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Io non vedevo l'ora di intervistarti perché ti ho cercata subito dopo il film, come tu sai, per farti complimenti, per ringraziarti. Il film è La Terra delle Donne, giusto?
Sì, assolutamente.
Uscito al cinema il 27 aprile 2023, quindi in tutte le sale italiane. Stai facendo una grande opera di promozione, ho visto, sui social.
Sì, sì, siamo dappertutto. Stasera siamo a Tavolara. In realtà a Porto Rotondo, però, per il Festival di Tavolara, ed è del 27 aprile e ne avrò fino al 30 di agosto, praticamente ogni giorno in tutte le rassegne possibili e immaginabili d'Italia, e poi anche all'Inclusivity di Toronto in Polonia, al Festival delle Due Sponde, un festival meraviglioso, e poi da settembre tutta la distribuzione internazionale nei paesi in cui l'abbiamo venduto.
È un film internazionale anche lui, anche se il canale, il medium che avete usato, avete scelto di utilizzare, sicuramente ha una ragione d'essere perché è in sardo, giusto?
Assolutamente, noi abbiamo sposato proprio un concetto, cioè io dall'embrione di questa sceneggiatura ho pensato, come sempre, che i più grandi concetti debbano partire dal piccolo, quindi da qualcosa di circoscritto su cui ognuno si può identificare al di là della provenienza indigena. Quindi è vero, è un film che nasce da ciò che io conosco, da ciò che io vivo, da ciò che io sento sotto le vene, quindi la mia sardità, ma in realtà ha un ponte di comunicazione fruibilissimo a 360 gradi da tutti. Lo stiamo percependo in maniera veramente premiante ovunque questo film stia andando. Quindi davvero sono molto contenta.
E sicuramente questo è un grande applauso anche al cast che, come te, perché sei la protagonista, ha fatto parte insomma di questo film e lo porta in giro sicuramente con orgoglio come te. Nominiamo Valentina Lodovini, Siana Reimer, Alessandro Haber, Freddy Fox,
che è un attore incredibile, Alia Manucci e anche Yann Bivoyer, che credo sia non un attore ma un'anima che fa questo lavoro come missione, quindi un attore straordinario, a dir poco straordinario.
Sono d'accordo con te, e la luce che avevi tu negli occhi l'aveva anche lui nelle parti che avete interpretato magistralmente, mi permetto di dire.
Grazie, di cuore grazie.
È quello che traspare da questa pellicola. Il tuo personaggio Fidela è il personaggio che fa camminare una storia ricca sicuramente di emozioni, ricca di riflessioni. Il trailer apre con questa frase: nessuno ti può voler bene a te Fidela perché sei una disgrazia.
Esatto, guarda, mi commuovo ogni volta che la sento quella frase.
È un'apertura toccante, perché chiama in causa quello che poi è il tema principale del film.
Sì, diciamo che appunto, come evidente, tutto il paese e la famiglia, quindi questa Gavina, questa madre attaccata alle dicerie del paese, agli occhi appuntiti della gente, si sente quasi in colpa per non aver dato a mare un figlio maschio in una cultura agropastorale dove dopo sei femmine ci si aspetta un figlio maschio come se lui valesse in realtà le sei gravidanze precedenti. E quando arriva Fidela, la disgrazia è quella di una famiglia appunto non voluta bene dall'universo, da Dio, che deve portare il peso della vergogna. E quindi Fidela si fa portavoce di un ruolo sociale, castrando a malo modo, perché poi la vediamo in realtà nelle sue fragilità femmine, nella sua intimità, castrando a suo modo tutto quello che in realtà una donna sente: il bisogno di protezione, il bisogno di carezze, il bisogno di una sua femminilità, di una sua intimità, di un uomo che la guardi con gli occhi dell'amore, del desiderio. Quindi questo in realtà potrebbe serenamente accadere anche a un ragazzo che vuole fare il ballerino alla Scala, ma che nasce sotto l'egida di una famiglia di banchieri. Quindi sì, è proprio il ponte di nascere dando troppo spazio a ciò che gli altri vogliono da noi rispetto al nostro orecchio interno. Questo è il concetto di una figura così reietta come Fidela, che poi, però, come vedi, affronta l'amore dilagante della maternità, che credo sia una delle forze non controllabili neanche dalla testa, neanche dalla paura. Quindi è questo incontro con Bastiana che le fa crollare tutti i preconcetti che fino a quel momento avevano almeno garantito a lei il rispetto della gente. Quindi, come succede spesso, la torre dei tarocchi. Sì. E la rinascita, ovviamente.
Sì, che rovescia tutto e poi si riparte.
Esatto.
Questo Fidela lo dice a un certo punto a questa figlia acquisita, una figlia d'anima, diciamo noi in Sardegna.
Sì.
Quello
sì.
Che non sai è quanto sa di essere mala la gente.
E esatto.
Questo è un termine non a caso, perché è una frase in italiano con una parola che invece ha una connotazione precisa, la cattiveria.
Sì.
Come hai detto tu prima, gli occhi appuntiti della gente che vivono in un limbo, dove il sacro e il profano poi si mischiano. La presenza di Alessandro Haber, che interpreta il prete, il curato, diciamo, del paese, e che ti affida ad un certo punto, affida Fidela, quest'anima settima, appunto, anche lei, Bastiana, la settima di una generazione di donne che si trova poi a dover fare i conti con quello che è un destino ineluttabile.
Assolutamente, in più una figlia illegittima, quindi oltretutto con l'onta della vergogna di una madre che l'avrebbe tenuta a sé, ma che deve fare i conti con un padre padrone, quindi con un marito che desidera disperatamente riconoscere negli occhi delle sue figlie non l'amore del padre, l'archetipo del padre, ma la biologia del suo stesso sangue. Quindi questo è un leitmotiv che crea anche nelle fratture emotive degli adolescenti, soprattutto sotto forma adottiva, dei disastri. Quindi ci è sembrato doveroso dover descrivere la maternità e il femminio in tutte le sue sfaccettature, quelle buone e anche quelle nefaste.
Sicuramente questo è un film onirico, a tratti secondo me particolarmente onirico, che però mette in tavola tanti temi, sicuramente la discriminazione, sicuramente l'incapacità anche di gestire certe situazioni da parte delle donne che si trovano in qualche maniera a subire quello che la gente dice.
Certo, assolutamente, c'è l'ossessione di Marianna, introietta come unico valore della sua vita, della sua esistenza, un qualcosa che Gavina le ripete da quando è piccola: è la più bella, quindi lei deve essere degna di buon matrimonio e di figli, e non riesce a capire che siamo in realtà connaturati a ciò che è il nostro scopo di vita animico, e quindi non sempre una donna può sentirsi realizzata attraverso la maternità. Marianna ha la possibilità di andare fuori, di conoscere altre culture, e resta invece ancorata a quella che è l'involuzione di una madre che tutto è fuorché evoluta. Ma anche James rappresenta questo, rappresenta lo stato abbandonico. Noi siamo costellati di il femminicidio alla base a quello che si sente continuamente, alla base uomini irrisolti, quindi uomini narcisisti che non hanno minimamente superato il conflitto materno. Ed è più che mai urgente, secondo me, questo concetto. Soprattutto è anche un momento in cui Fidela, nonostante la vediamo per tutto il film dura e consapevole del suo ruolo, nel momento in cui si trova davanti un uomo che la adula, un uomo che le ha fatto una fotografia, che le regala una collana, perde tutte le sue armi, perde tutte le sue barriere e si lascia sedurre, perché la donna è assolutamente ricettiva e quindi è soggetta alla caducità e alla lusinga emotiva. Ed è in quel momento che noi abbiamo fatto un ponte narrativo per ricordare a tutte che cogliere i segnali è la prima cosa per salvarsi da un abuso.
Sì, è una cosa molto attuale, purtroppo, perché gli orrori della cronaca, soprattutto nera, parlano incessantemente quasi di queste notizie. La protagonista, la Koga, la strega, che diventa appunto da anello debole quello più forte poi, no? Colei che ha addirittura il potere di resuscitare i vivi invece di impedire ai neonati di venire al mondo. Quindi la vita e la morte nelle mani di una donna, di una strega, di una persona che viene lasciata ai margini della società. Mi hai anticipato con il discorso della fragilità poi di Fidela e di questo ragazzo che in qualche maniera la incanta. E nel film a un certo punto Fidela dice sempre a Bastiana: le foto conservano tutto.
Rubano l'anima.
Sì.
Perché nessuno ha mai fatto una foto a Fidela, la vediamo nelle prime scene dove Gavina non vuole la foto di famiglia con Fidela. Proprio è un'immagine molto forte quella, quindi è ovvio che per Fidela tutte le foto raccolgono momenti di dolore, di abbandono, di rifiuto, e questo paradossalmente diventa anche il suo punto debole, al punto che quando si rende conto che James l'ha fotografata, quindi ha voluto darle importanza, cede alle sue lusinghe. Ma è proprio in quel momento che il coraggio di diventare finalmente adulta insieme a Bastiana, perché poi c'è un momento in cui è Bastiana a prendersi cura di Fidela, a non giudicarla, a non chiederle perché non ha abortito, a non chiederle chi è stato a farle quello. E quindi Bastiana diventa adulta perché è il risultato perfetto di una sintesi hegeliana tra l'archetipo incredibilmente premiante di Thomas, che rappresenta l'uomo risolto, l'uomo capace di rinunciare a un pezzo di sé per amore, è una Fidela che scopre pian piano insieme a lei lo specchio di questa che è una forza incontrollabile, appunto l'amore materno.
E questa credo che sia la conclusione che avete dato al film, che poi chiude questa storia ricca di tanti spunti, di tanti temi. Credo che a me ha colpito molto le farfalle che sono il simbolo della libertà.
Assolutamente, le farfalle sono, io mi ricordo benissimo questo proverbio zen che mi ha sempre accompagnato e che dice che quando il bruco pensava di morire si trasformava invece in una bellissima farfalla. Quindi questa macchia che Fidela ha nella mano, Sumalco e Diaulu, quindi questa falena, questa morfologia tipica di un animale notturno che si deve nascondere, si trasforma invece sia fastidiosa quando lei accetta la sua nuova vita di guaritrice, ma anche alla fine invece nell'animale che simboleggia il colore, i profumi, i fiori, la possibilità di vibrare, di volare. Sì. Quindi è bellissimo, insomma, che dalla sua mano parta questa prima farfalla, perché lei sa di essere inconsciamente, animicamente altro rispetto a quello che gli altri vogliono da lei. Quindi è un percorso di identità, è un passaggio da Gavina a Bastiana attraverso il dolore di una donna che nasce condannata, ma che poi alla fine partorisce questo figlio in un'altra terra dove può non essere giudicata.
È una dimensione che rappresenta anche una conflittualità e una genitorialità che è agita, perché poi alla fine quella di Fidela è agita come fosse figlia sua, e quindi sì. Il confronto adolescenziale di figlia che si pone alla madre con uno sguardo critico, e questo aiuta Fidela a riflettere cosa sto facendo, qual è il mio punto di vista, probabilmente anche la capacità di arrivare ad un'anima così giovane, pura, pulita, che ha voglia di volare. Questo,
assolutamente.
Questo poi chiama ancora di più quella che è la libertà che esprime una farfalla, ma che esprime la giovinezza, la voglia che ha un essere umano che non conosce il mondo di aprire le proprie ali e di volare. Bastiana decide di restare incarnando una figura materna rifocillata da nuove consapevolezze, perché all'inizio Fidela questo ruolo se lo trova pioppata, Bastiana lo sceglie.
Assolutamente sì, è molto bello che tu l'abbia compreso così profondamente, perché in realtà questo è un urlo. Perché non tutte abbiamo la fortuna di nascere in Occidente, di nascere libere, di nascere in famiglie che non ci impongono il loro volere. Non tutti siamo figli di genitori evoluti a livello animico e non tutti nasciamo in culture che ci permettono questo tipo di libertà. Ma l'orecchio interno, la consapevolezza interna è importantissima. Bastiana nell'ultima scena impara la contromanipolazione, cioè sa dov'è e non si fa in qualche maniera schiacciare dai dettami della gente, ma impara ad utilizzarli per lei stessa. Quindi fa credere che Fidela sia morta e ride, sorride furbamente, intelligentemente davanti alla superstizione delle persone che credono davvero che si sia trasformata in farfalla, e in qualche maniera la libera. Nessuno andrà più a cercare Fidela, Fidela potrà partorire e farsi la sua vita.
E vivere lontana da un territorio che l'aveva ostacolata, osteggiata, derisa, punita per essere donna, per essere la settima donna di una famiglia. È un film da vedere, è un film d'autore, è un film che rappresenta l'empowerment femminile. Non credo sia, poi dimmi tu se sbaglio, un film femminista, come hai detto prima.
Ma assolutamente, noi abbiamo, guarda, me lo dimostra un dettaglio che io ho sempre sperato la gente cogliesse. Mario stesso difende Fidela. Mario non vuole un figlio maschio, Mario è padre, il babbo di Fidela, e ha bisogno che Gavina si allontani per chiedere un bacio a Fidela. Ha bisogno di difenderla, ma gli occhi e la gente che guarda per Gavina sono più importanti dell'ascolto intimo anche del suo stesso marito. Quindi in realtà Mario è un uomo assolutamente capace di amore. Thomas è assolutamente l'archetipo dell'amore. E quello che noi abbiamo voluto rappresentare è la nostra consapevolezza intima di donne che una volta sviluppata riconosce l'amore vero, riconosce un uomo che è capace di darci quello che meritiamo.
Questi contenuti, noi ci guardiamo in faccia, Paola, e ci capiamo perché apparteniamo ad una terra tribale che forse solo Leo Burnett è riuscito a mettere in campo con una famosa pubblicità di una birra.
Assolutamente, tra l'altro un omaggio a lui, non so se avete notato, ma abbiamo lo stesso protagonista.
Sai, non l'ho notato, però è per me è stato fortissimo il rimando, perché okay. è una musicalità, una tribalità, questo film che è di questa terra, quindi io e te ci guardiamo in faccia da sarde e ce lo riconosciamo. Ma come l'hai spiegato tu questo a Marisa Vallone, che è la regista di questo film e non è sarda, è pugliese, senza nulla togliere a lei, ma ci sono delle cose che secondo me Marisa ha colto nella rappresentazione, nella messa in scena, però sono difficili da spiegare perché sono parte di un portato storico che è DNA.
Certo, assolutamente. Allora, Marisa ha avuto una grande capacità di lasciarmi esprimere, quindi io e Marisa ci siamo incontrate perché io desideravo trovare quello che a me mancava. Io ho scritto per scene, quindi in realtà noi abbiamo avuto 7 anni, Marisa è venuta tante volte in Sardegna, ha parlato con le anziane, si è fatta ispirare dai luoghi energetici che abbiamo scelto, questi pozzi sacri legati alla femminilità, alla gravidanza, i menhir, i simboli fallici, quindi si è impermeata, con un occhio esterno ovviamente, di questa cultura, di questa energia incredibilmente ancestrale. E quello che a me interessava di Marisa era la sua capacità, venendo dalle belle arti, venendo da studi assolutamente tridimensionali sull'audiovisivo, mi interessava che lei desse tridimensionalità, quindi materia, ai luoghi, alle emozioni. Era questo che mi mancava, e lei è stata meravigliosamente in grado di non intromettersi a livello culturale, ma di dare il suo punto di vista semplicemente immergendosi nelle sensazioni che poi fanno parte di ognuno di noi. Marisa è una donna del sud, in Puglia esistono dei ponti culturali simili, ovviamente non precisi, ma non ha mai avuto l'arroganza di sentirsi sarda, ma neanche di bloccare la sua fruizione come donna universale. È rimasta incinta durante la preparazione, è stata una benedizione nella nostra crescita anche come donne, certo. Quindi non ci siamo mai sovrapposte una con l'altra, e ovviamente io avevo tutto molto chiaro, quindi il rapporto del mio, questa, il leitmotiv, insomma, il fil rouge di questo film è Fidela e le persone che entrano in contatto con lei, quindi anche il lavoro attoriale delle intenzioni per me era molto chiaro anche nel lavoro con i miei colleghi. E poi c'era Michael Hoffman alla supervisione artistica, che si occupa invece degli attori internazionali, e Marisa è stata una splendida direttrice d'orchestra che ha lasciato che tutti avessero l'esplosione delle loro proposte.
Era un canto con una grande, secondo me, coordinazione, pur
sì,
essendo un cast internazionale, questo arriva. Secondo me arriva parecchio. Sicuramente
Marisa è stata davvero capace di rispetto, lei verso gli altri e tutti verso lei, e io lì ho riconosciuto, in realtà, al di là del fatto che non sia sarda, una grande forza, ed è questo che ci ha fatto innamorare una dell'altra poi fondamentalmente, perché sopportarci e lavorare in dialettica costante per tutti questi anni significa che avevamo tanto in comune.
Quindi un film che hai voluto tanto, Paola, 7 anni di lavoro.
Sì, un figlio. 7 anni per svilupparlo, c'è stato il Covid, poi la gravidanza di Marisa, il blocco del tax credit interno. Io non ho mai mollato un attimo. Era come una missione, non so se sia mai capitato a qualcuno. Io sono partita con questo film che non avevo niente, che venivo chiamata una pazza visionaria, perché in Italia si crede che i film che non costino 100.000 euro possano essere fatti soltanto da figli di figli o da chissà che cosa. Invece io sono profondamente connessa con la mia natura, sono profondamente connessa con la Dea Madre, profondamente connessa con l'universo, e questa era qualcosa che io sentivo di dover fare, e non importava quanto tempo ci dovessi mettere.
Penso che insomma il tempo ti abbia dato ragione, perché
sì,
in qualche maniera hai rappresentato quello che volevi dire con grande capacità e con grande rispetto anche del territorio dove sicuramente hai girato tante scene. Sono sicuramente territori diversi.
Tutta in Sardegna, abbiamo toccato tutti gli angoli meno conosciuti, quindi da Orroli, Mandas, Sadali, Nuragus, Isili, Seulo, Torralba, Foresta Burgos, Alghero, Cagliari, Capocaccia, La Maddalena, Caprera, ovunque.
Questo film con è la Sardegna.
Noi abbiamo creato il nostro paese. A me non interessava minimamente fare uno spaccato antropologico perfetto, mi interessava che arrivasse la notizia così visiva, così potente, che questa terra benedetta ha bisogno di un cineturista rispettoso che viene qua per ricaricarsi delle cose più pure e non aspettandosi le autostrade e l'hotel a 5 stelle all'interno dell'oceano. Questo non interessa a nessuno, a noi in primis, ma neanche a tanta gente che ha la sensibilità di riconoscere che non è questo che fa bene all'uomo moderno, ma anzi un pochino il rientro in quelle che sono le nostre parti buie, naturali ma assolutamente reali.
È un film introspettivo, ripeto, sicuramente non è un film semplice, io l'ho visto quando è uscito, lo rivedrei molto volentieri perché dopo questa chiacchierata emergerebbero nuovi spunti di riflessione, anche se il film ne ha già tanti di suo. E merita perché è un film, come dicevi anche tu prima, giustamente è molto attuale, ci sono tematiche che andrebbero trattate probabilmente da angolature diverse. La donna in Sardegna ha sempre avuto un ruolo importante da molti punti di vista, è però sempre stata in qualche maniera seconda all'uomo perché si doveva fare così. Il fatto che oggi una donna come te, che rappresenta la Sardegna, che abbia uno sguardo fiero, questi occhi scuri che rappresentano poi non solo Fidela ma la terra a cui Fidela appartiene, è una bella fotografia di quello che tu rappresenti come donna in Sardegna, come donna che va fuori dalla Sardegna e che poi porta questo film all'estero. Un regalo secondo me che fai a tutto il territorio e omaggiando la tua terra di un'espressione, di un'espressività che gli occhi sardi, di una donna sarda ma in generale proprio gli occhi delle sarde sono meravigliosi perché hanno una profondità che altrove io non ho mai trovato. E
assolutamente,
questa
è una cosa
l'ho fatto.
Guarda, questa è una cosa che mi hanno sempre detto, cioè anche quando ho pulito la dizione, anche quando mi sono trovata veramente in cross production ovunque, questa sardità, questo modo di dire poco ma giusto, questo non squittire, questa forza ancestrale, a me veniva dalle osservazioni, da quei silenzi importanti su cui vivevo, su cui sono cresciuta, quindi questa dignità, questa potenza, questa resilienza io la dovevo assolutamente, non ti dico soltanto manifestare, ma davvero riempire di gloria, perché è la nostra bellezza, è la nostra forza, quindi io veramente ti ringrazio della profondità con la quale tu hai compreso questo film, davvero.
Grazie a te Paola per aver condiviso questo momento insieme, grazie per averci dedicato un po' di tempo, io so che come dicevi sei impegnatissima, però davvero grazie, mi è molto piaciuto questo confronto, ci tenevo tanto e spero di vederti, anche con nuovi progetti, non so se hai dopo questo film che cos'altro vorresti.
Beh, adesso ho un film a breve da attrice, non svelo niente, però insomma sarà un bellissimo impegno. Okay. E poi ho tre film in sviluppo e uno parlerà di una tematica altrettanto importante ed è ovviamente progettato qua per la nostra bellissima isola.
Grazie. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Paola, io ti ringrazio e spero insomma di vederti presto al cinema e ovunque tu vorrai raccontarci un pezzo di te nelle rappresentazioni o in quello che ti piacerà insomma raccontare o dire.
Di cuore grazie, veramente.
Grazie a te, grazie davvero.
Un abbraccio a tutti e grazie per la vostra bellissima attenzione.
Grazie Paolo.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.